Ben ritrovati per questa nuova puntata, il primo giorno del mese di ottobre. Allora ci ritroviamo con Solidarietà Veneto e col direttore Paolo Stefan, che saluto, grazie per essere intervenuto. Buongiorno Stefan.
Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E saluto anche Thomas Argenta, che credo la provincia di Belluno la conosca bene e con il suo lavoro la conosca ancora di più, specie dal punto di vista delle aziende, giusto Thomas?
Corretto, intanto ti saluto Claudio e tutti gli ascoltatori, diciamo che pian pianino iniziano a conoscermi abbastanza bene, dai.
Bene, bene. Allora, noi dunque aprirei, direttore, con l'argomento che credo in molti ascoltatori adesso si pongano: come sono andate le cose per quanto riguarda il mese di agosto e con settembre, cioè i rendimenti? Chi ha investito in Solidarietà Veneto può dormire soldi tranquilli anche in questo mese e mezzo, nonostante quello che abbiamo visto, direttore, quello che abbiamo letto in questi giorni, il tumultuoso tonfo della Evergrande cinese che ha un po' condizionato per qualche giorno anche le borse di un po' quasi tutto il mondo, direttore. Come sono andate le cose in agosto e settembre con voi?
Allora, diciamo che questa trasmissione cade temporalmente questa volta un po' presto per poter dare già i risultati finanziari di settembre, che non abbiamo ancora, perché dobbiamo attendere la chiusura del calcolo del valore della quota e poi la certificazione della banca. Abbiamo certamente quelli di agosto, ma agosto mi sembra lontano ormai, chilometri, diciamo, no? L'estate, le vacanze. Ecco, possiamo dire questo: agosto è stato il mese della tranquillità vacanziera, è stato anche un mese di tranquillità per i mercati finanziari, che soprattutto per quanto riguarda l'ambito azionario hanno continuato a crescere, tanto che alla fine del mese di agosto i rendimenti dei comparti più esporti ai mercati azionari sono stati tutti quanti positivi. Giusto per un flash veloce, il comparto dinamico dall'inizio dell'anno supera il 6% netto, il reddito supera il 3% netto, il prudente a 2,37, il garantito che ha una minor componente azionaria ha beneficiato meno di questo fenomeno di crescita che si sta protraendo ormai da tanto tempo, ed è comunque un più 1,20 ed è un rendimento, come dire, in linea con le aspettative di chi è ormai prossimo alla pensione. Quindi agosto tranquillo, anche se in realtà ad agosto sono successe due o tre cosette non proprio indifferenti. Pensiamo a tutta la vicenda geopolitica dell'Afghanistan, no? Ce ne siamo ormai dimenticati, incidenza sulle borse praticamente zero. Per cui, come dire, tanta brace sotto la cenere. Tu hai citato il caso dell'immobiliare cinese, senza far nomi, ma effettivamente è uno dei temi che in prospettiva dovrà essere tenuto in forte considerazione sia dal singolo risparmiatore sia anche dagli investitori istituzionali come i fondi pensione. Certamente noi non abbiamo esposizione diretta su quei titoli e neppure su mercati emergenti da questo punto di vista, per cui problemi dal punto di vista della rischiosità zero. Qual è il punto? Che in qualche modo, se i mercati internazionali, che sono tutti interconnessi tra di loro, non viviamo in isole, diciamo, separate l'una dall'altra, fiutassero un potenziale ribasso per quanto riguarda le borse, i mercati azionari della Cina, questo potrebbe contagiare anche i mercati in cui sono tipicamente investiti i fondi pensione. Tutto si tiene assieme, no? Quindi sappiamo benissimo che quando, come dire, si muove una foglia, come è il proverbio, ecco, ci sono effetti un po' dappertutto. Quindi la nostra indicazione è comunque, per i risparmiatori, quella di non affidarsi sulle previsioni del futuro, sul che cosa può succedere, cercando di indovinare, di fare i proverbi, gli oroscopi, queste cose qui, quanto piuttosto di adottare un criterio di allocazione del proprio risparmio scientifico legato al rischio che ci si può prendere in ragione degli anni che mancano alla pensione. Se sei giovane ti puoi permettere volatilità, certo, come abbiamo detto tante volte; sei prossimo alla pensione, meglio di no. Per quanto riguarda il fondo pensione, invece, il dovere a cui ci dobbiamo, come dire, conformare è quello della diversificazione, per non dipendere fortemente da pochi, diciamo, generatori di rendimento. Più ne abbiamo, più anche riusciamo a diversificare i rischi. Guarda, adesso magari è di, tra virgolette, moda questa tematica che ha fatto scendere, ma poi sono in effetti anche risaliti i mercati attorno al 20 di settembre, ma forse in prospettiva è più importante tenere in considerazione la tematica dell'inflazione. Ecco, allora occorre che un fondo pensione sia ben diversificato, difendendosi da un lato dai rischi che possono venire dai mercati emergenti o dalle bolle, che ne so, come quella immobiliare, dall'altra parte anche dai rischi inflattivi. Quindi, parola d'ordine, diversificazione da questo punto di vista. Io stimo che comunque anche settembre potrebbe esserci, vabbè, un risultato meno brillante rispetto a quello dei mesi precedenti, ma non in grado di intaccare una performance che dall'inizio dell'anno è buona e soprattutto, certo, ecco, chiudo con il dinamico, comparto dedicato ai più giovani, nel lungo periodo è straordinaria. Pensa che nel decennio, nei 10 anni, il dinamico ha sfiora praticamente al 31 agosto il 100% di rendimento netto. Siamo a 94-61%, vuol dire un rendimento medio annuo quasi del 7%, ecco. Con tutti gli alti e bassi del caso, ma questo certamente è un valore ragguardevole.
Assolutamente. Direttore, poi le parole confortanti del Premier Draghi e del Ministro Franco sulla nostra economia ci possono dare della fiducia anche per noi che investiamo dei soldi? Voglio dire, la ripresa dell'economia in Italia può influenzare, come tutti quanti speriamo logicamente, anche i nostri investimenti anche nel settore previdenziale, come nel caso di Solidarietà Veneto?
Ma possiamo dire che intanto bene che l'Italia cresca e che ci sia una sensazione di ripresa e di rimbalzo. Chiaro che per capire se questa sarà stabile è forse opportuno attendere un attimo, perché siamo nella fase post-Covid e la ripresa è anche fisiologica. C'è da dire anche che i mercati finanziari, attenzione qua, la voglio mettere un po' dura, diciamo, i mercati finanziari stanno salendo ormai ininterrottamente da settimane e settimane. L'ultimo picco negativo sostanzioso ce l'abbiamo a marzo del 2020, quindi non è che per caso gli operatori finanziari abbiano già messo in conto anche questa ripresa, che sia già, come si dice, prezzata dai mercati finanziari. Ecco, per cui la prudenza è d'obbligo nel risparmio.
Ok, la prudenza d'obbligo nel risparmio, anche in controllo di quelli che sono i propri conti. Si tratta di educazione finanziaria, una cosa che viene da più parti e da diverso tempo sottolineata come importante, no? Per noi magari anche piccoli investitori, verificare i propri investimenti ed anche la correttezza dei propri contributi. Voi avete un'app come Solidarietà Veneto, direttore, mi sembra che in questo senso sia interessante. Come funziona? Io posso controllare la correttezza contributiva che io ho nel mio, diciamo così, cassetto previdenziale?
Bella la metafora del cassetto previdenziale, Claudio, ma me la annoto anch'io.
Ogni tanto dai qualche spunto.
Mi sento così con il megafono di dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento: scaricate l'app, perché l'app è fondamentale per tenere d'occhio tutte le cose del fondo, per essere informati anche, ahimè, in quei casi fortunatamente rari, stiamo parlando di un 1% se guardiamo le cifre, in cui, ahimè, l'azienda per difficoltà non versa e quindi il lavoratore informato può valutare quali sono le azioni da intraprendere, legali, non legali, eccetera. Magari tante volte si tratta soltanto di errori amministrativi, certo. Ma sì, a gran voce veramente auspico che tutta la platea degli aderenti a Solidarietà Veneto possa presto utilizzare questo strumento, perché se facciamo un confronto tra oggi e 10 anni fa, oggi abbiamo una capacità come lavoratori, come iscritti al fondo, di presidiare con costanza attraverso questo strumento tutto quello che accade, certamente in maniera molto diversa da quello che accadeva anche soltanto appunto 10 anni fa, dove insomma questi strumenti non erano ancora diffusi.
Certo, Thomas Argente, io farei intervenire lei su questa domanda, cioè lei che spesso, se non sbaglio, ha contatto diretto appunto anche con i risparmiatori, con chi sottoscrive, diciamo così, un fondo pensione in Solidarietà Veneto, l'utilizzo dell'app, perché voi avete anche una linea riservata per chi versa più, mi sembra, di 5.600 euro annui, no? C'è questa sensibilità, cioè la gente guarda, controlla, chiede, si informa, perché credo sia molto importante questo aspetto.
Sì, si informa ed è molto attenta, e per questo il fondo ha cercato anche di migliorare quello che è il servizio per l'utente. Quindi nell'area riservata, nelle ultime settimane, sono state introdotte delle novità. La prima è un motore di calcolo, quindi ogni singola persona può entrare nella propria area riservata e farsi, diciamo, una simulazione di quando andrà in pensione e quale potrebbe essere la cifra che il fondo pensione può andare ad integrare la futura pensione. Quindi c'è anche un calcolo di quello che sarà il tasso di sostituzione, quindi praticamente quanto uno percepirà sia dall'INPS sia dall'integrazione del fondo pensione. Allora, questa io trovo una cosa molto utile, magari non sarà precisa la virgola, sì, però può essere uno strumento che intanto ci aiuta a capire dove arriveremo con il fondo pensione, sì, ma soprattutto se questo verrà preso in considerazione e verrà utilizzato in anticipo, uno può andare a variare quelle che possono essere le proprie contribuzioni per, sì, riuscire magari a centrare l'obiettivo che si era prefissato. Altra novità è stata introdotta la dichiarazione dei contributi, quello che mi dicevi prima, dei contributi non dedotti. Okay. Allora, il fisco ci dà la possibilità di andare a dedurre fino a 5.164 euro annui. Con questo non è detto che uno non possa versare di più ad un fondo pensione. Quindi la parte eccedente, lo Stato ci dice: guarda, io già ti lascio dedurre e quindi non pagare tasse per 5.164 euro annui, sopra non ti do nessun beneficio fiscale. Allora in questo caso qui la parte eccedente va comunicata al fondo. Mentre prima si faceva tramite cartaceo, quindi tramite mail, tramite fax o altri sistemi che arrivassero al fondo, in questo caso qua è stata introdotta la possibilità di farlo direttamente online nella propria area riservata. Quindi uno entra, dichiara quello che non è stato dedotto e in tempo immediato questo viene registrato dal fondo.
Certo, questo mi sembra molto importante. Ci ha detto anche prima una cosa importante, cioè io posso modificare, no, i miei versamenti, ma allora posso anche intervenire con, non lo so, si avvicina anche il fine anno, con un versamento volontario, cioè voglio dire, Argente, adesso per fare un esempio pratico, 1.000 euro in più voglio metterli in solidarietà Veneto, oppure 1.000 euro voglio metterli a favore di mio figlio, anche se piccolo. Posso farlo quindi? C'è questa possibilità? Voi mi dite se è conveniente oppure no, oppure che aumenti un po' di, anziché versare 1.000 euro tutti in un colpo solo, magari aumentare un po' di 50 euro al mese, faccio per dire.
Assolutamente sì, quindi adesso ci stiamo avvicinando verso fine anno e inizieranno a arrivare sicuramente le chiamate per vedere quanto uno ha disponibile ancora di deduzione, al di là del fatto, sì, che come diceva Paolo, adesso con l'app uno trova anche questo dato direttamente dalla propria app, c'è proprio un contatore. Comunque sì, c'è la possibilità di fare dei versamenti volontari che poi una persona si porterà in deduzione. E questo è anche il momento, a mio avviso, di fare un ragionamento o di fare dei versamenti aggiuntivi per i nostri soggetti fiscalmente a carico e quindi poi li porteremo in deduzione nel 730, oppure anche per chi non l'ha fatto, di ragionare e aprire una posizione ai propri figli, quindi ai nostri soggetti fiscalmente a, certo, carico. E ribadisco che il concetto secondo me è quello culturale, quindi di portare avanti la cultura del risparmio previdenziale per il nostro futuro.
Assolutamente, però Argenta, mi faccia capire, se io ho un figlio e voglio aprire una posizione per lui in solidarietà Veneto, posso fare un versamento unico, qualche migliaio d'euro, e non vincolarlo poi, e non vincolare me genitore o il mio figlio che magari è ancora piccolo, ha dei versamenti periodici, mensili, cioè posso metterla 5.000 euro, 1.000 euro in unica soluzione e poi magari un domani vedere se lui vorrà chiaramente continuare con un piano di accumulo?
Assolutamente sì. Allora, giusto per essere chiari, sì, per poter aprire una posizione al nostro soggetto fiscalmente a carico, quindi ai nostri figli, basta fare il primo versamento, che non serve neanche che sia di 1.000 euro o 500 euro, bastano anche i classici 50 e 100 euro, dopodiché non ho più nessun altro vincolo, quindi per essere chiaro non ho né obblighi né mensili né annuali, quindi i versamenti futuri poi li farò quando voglio e della cifra che voglio, quindi massima flessibilità.
Certo, dunque parliamo di figli ma anche di pensionati. Direttore, tornerei un attimo a lei perché effettivamente mi viene una questione, ok? Si parla molto di giovani generazioni, di chi è già in pensione, ma chi si occupa di loro? Per esempio, gli insegnanti, chi lavora nelle RSA piuttosto che colf, badanti, eccetera, possono accedere al fondo pensione? A me sembra di ricordare, dalle sue parole, se non ricordo male, azzardo, che i dipendenti pubblici non possano aderire a Solidarietà Veneto, è corretto oppure no?
Cominci a essere troppo esperto della materia, Claudio. sì, in effetti.
Grazie alle sue spiegazioni, Stefano, grazie alle sue spiegazioni molto chiare.
Diciamo così, è vero che Solidarietà Veneto si rivolge in prima battuta ai lavoratori dipendenti del settore privato, perché per il settore pubblico esistono taluni fondi, penso al mondo della scuola, al fondo Espero, oppure per SEO Siri o per altri ambiti. C'è da dire anche che ci sono delle situazioni nelle quali ci sono operatori scolastici e anche operatori che si occupano di, beh, insomma, dipendenti delle RSA, che hanno dei contratti non riconducibili al pubblico impiego. Pensiamo, non lo so, è il caso forse più anche diffuso, agli asili parrocchiali, no? In questo caso il datore di lavoro non è esattamente una realtà del pubblico impiego. Ecco, questi lavoratori, beh, in talune province esistono anche degli accordi che prevedono già la possibilità di adesione al fondo regolarmente per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il contratto FISM, quindi quello delle scuole materne, tipicamente gli asili parrocchiali, no? Questi accordi naturalmente possono avere anche carattere non territoriale, quindi la possibilità esiste, va esplorata naturalmente per verificare volta per volta se vi è la disponibilità da parte del datore di lavoro di far sì che i propri dipendenti, datore di lavoro in questo caso sarà un parroco, immagino, in certo. Qualche modo, se dà la possibilità ai propri dipendenti di accedere, di versare il fondo pensione, ma noi, considerando che è un parroco, immaginiamo che sicuramente sarà attento a queste questioni. Dall'altra parte, sul tema delle RSA, io penso che il più esperto di tutti in Solidarietà Veneto sia proprio Thomas, che nella provincia di Belluno ha partecipato al percorso che ha portato un po' per volta alla stipula di alcuni accordi anche abbastanza importanti e che ha, mi pare, Thomas, no? Poi ti giro la palla, ha anche dei casi di ulteriori di richieste di adesione anche fuori dagli accordi già siglati.
Certo.
Non so, Thomas, giro a te.
Sì, allora riprendo il concetto, no? Quindi calcoliamo che ci sono dei contratti che magari sono un po' più piccoli, non sono dell'industria e dell'artigianato, dove la previdenza complementare ormai è assodata, dove ancora proprio non è prevista la previdenza complementare. Allora, per questi lavoratori qui non c'è nessun problema, se c'è la necessità o c'è la voglia di iscriversi, ipotesi a Solidarietà Veneto, tramite degli accordi si può tranquillamente aderire. Allora, mi viene in mente che l'anno scorso, a maggio, è stato fatto un accordo, secondo me molto importante, proprio all'ASCA di Agosto.
Sì, certo.
E dopo se ne sono susseguiti altri, perché mi viene in mente che anche le case di riposo della zona di Borgo Valbelluna, anche lì possono aderire. E sono stato poco tempo fa anche a Taibon a Gordino, e anche lì c'è la possibilità che le persone possano aderire. Quindi basta solo magari informarsi, chiedere, e si può tranquillamente fare.
E questo è molto
sopperire quello che è.
Certo.
Prego, prego.
No, sì, allora sto guardando il tempo, purtroppo siamo in conclusione. Io vorrei farvi una domanda, ma non so, la rimandiamo al prossimo mese oppure io la butto là questa riflessione. Ma perché i lavoratori pubblici, se i lavoratori RSA piuttosto insegnanti privati possono aderire, e un lavoratore pubblico no, non ha lo stesso problema per la pensione rispetto a un lavoratore privato? Punto di domanda. Stefan, mi risponde in 10 secondi o rimandiamo la settimana al mese prossimo?
Ti rispondo in breve e poi rimandiamo. La domanda è assolutamente lecita, ma probabilmente è fatta al soggetto sbagliato, perché la possibilità di adesione a un fondo non è determinata dal fondo stesso, ma da chi sigla gli accordi. E quindi dovremmo cambiare, devi farla in un'altra intervista, ecco.
Esatto, ne dedichiamo magari una delle prossime puntate, perché è stato molto interessante, vi ringraziamo molto. Thomas Argenta, grazie e buon lavoro a lei.
Grazie a te, Claudio.
E grazie anche a Paolo Stefano. A risentirci al mese prossimo.